Che siccome molti me l'hanno chiesti, abbiamo portato un po' di CD miei, sono tutta una raccolta di tutti i canti in MP3 e sono disponibili non so dove, alla fine credo, al mixer, sì. Quindi attenzione che c'è un carabiniere al mixer. È offerta gratuita, quindi quello che volete dare, date, non vi preoccupate, intanto portatevelo uno a casa oppure regalatelo, se ne prendete uno fate un'offerta, se ne prendete due fate due offerte. Offerta libera. Alleluia. Ok, allora vogliamo leggere qualcosa dalla parola di Dio questo giorno? Leggiamo un attimo dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 1. Vangelo di Giovanni, capitolo 1. Leggiamo dal verso 1 al verso 13. Giovanni 1 dal verso 1 al verso 13. Volevo dirvi anche che non so quanti sanno che dal 27 luglio al 2 agosto faremo un campeggio a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Sono rimasti gli ultimi 15 posti, se qualcuno fosse interessato. È veramente un bel posto, è un centro, ormai un centro c'è da parecchi anni, è un centro evangelico dove c'è una casa famiglia, una bellissima struttura, molto pulito, molto attrezzato, dove c'è la possibilità di stare una settimana lì, è proprio accanto al mare di Roccella Ionica, c'è bandiera blu anche quest'anno, quindi significa uno dei mari più puliti d'Italia. E il posto è veramente molto bello, si paga poco, poi offre tutto Alberto Toto e Salvo Toto. O Alberto, vabbè, glielo dice tuo fratello, magari offre. Ha preso la pensione, quindi è buona uscita. No, si paga 140 euro per tutta la settimana, tutto compreso, ok? Non è molto, dove c'è vitto, alloggio, mare e tante benedizioni. Non è tanto, anzi, si cucinano per noi, ci puliscono pure, non le stanze, ma tutta la zona, molto bello. Quindi se qualcuno è interessato fatelo sapere, è diversi anni che facciamo il campeggio là, abbiamo a volte fatto anche al Centuria, è già questo il secondo anno consecutivo e ci siamo trovati veramente bene. Se qualcuno vuole fare questa esperienza è veramente una bella esperienza, a parte il fatto di godere per una settimana. Anche di riposarsi, ci sono tre riunioni al giorno, però non sono obbligatori, voglio dire, quindi c'è un bellissimo mare, c'è tanta ombra, ognuno ha la sua stanza, è bello, quindi se qualcuno desidera farlo, volevo semplicemente dirvi che i posti stanno finendo. Giovanni capitolo 1, dal versetto 1, è scritto così: nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli, la parola era nel principio con Dio e tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita era la luce degli uomini. La luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa, non l'hanno ricevuta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di Lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza della luce. Egli era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. I quali non sono nati da carne, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. State registrando? Sì? Ok. Audio. Questa sera sentivo molto forte di parlare con voi di quella che dovrebbe essere la motivazione e l'attitudine di ogni vero credente, di ogni persona che ha sperimentato in maniera personale l'amore di Dio nella sua vita. Cos'è che realmente dovrebbe motivarci e dovrebbe spingerci in tutto quello che facciamo, in tutto quello che diciamo, in qualunque cosa noi compiamo? Non solo per Dio, non solo nell'opera di Dio, nel suo regno, ma tutto ciò che dovrebbe caratterizzare realmente ogni giorno la nostra vita. Se noi comprendiamo certi principi, allora comprenderemo qualcosa di straordinario e di soprannaturale soprattutto. Non c'è niente e nessuna cosa al mondo che potrà mai fermarci. Dì alla persona accanto a te, per favore, in Cristo Gesù tu sei inarrestabile. In Cristo Gesù non c'è niente che possa fermarci. Se siamo in Lui, se siamo nel Suo amore, non c'è niente che possa fermarci. E non parlo stasera della potenza, dell'unzione, della fede. Stasera parleremo di qualcosa che a volte sembra così dimenticato come messaggio principale nei nostri pulpiti, nei luoghi nostri chiamati di culto, che è semplicemente l'amore. Se non riusciamo a comprendere certi principi, non c'è niente e nessuna cosa al mondo che possa fermarci. Quando noi comprendiamo alcuni principi, e ne tratteremo alcuni chiaramente, velocemente, in maniera semplice e basilare, il nostro cuore diventa inattaccabile. Perché? Perché se noi ci riflettiamo bene, tutte le volte che siamo stati offesi o che ci siamo sentiti offesi, è perché in realtà ci aspettavamo qualcos'altro. Tu ti aspettavi qualcos'altro e invece ti è arrivata una batosta. E questo ti ha offeso, è vero o no? Quanti si sono sentiti offesi almeno una volta? Ma quando noi comprendiamo il principio dell'amore, il che significa che quando tu dai, non devi aspettarti niente in cambio, qualunque cosa arriverà, passa. Una delle cose che mi ha sorpreso, quanti hanno fatto la stessa esperienza mia, credo tutti quanti noi, che leggiamo e rileggiamo lo stesso passo, lo stesso capitolo, per anni, anni e anni e anni, e dopo anni ha ancora qualcosa da dirti. Non è meraviglioso? Non è straordinario quando la parola di Dio ancora ti parla? E quando scopri quei versetti e dici, l'ho letto da 30 anni, li leggo, da 30 anni. E ancora una volta riesco a ricevere, ancora una volta mi parla. Ero lì da 30 anni e non li ho mai visti in questa maniera. È cambiata la parola di Dio? No, siamo cambiati noi, è vero? E dice qua, ho visto tre cose fondamentalmente che mi hanno sorpreso, che parlano tutte e tre della stessa cosa. Il versetto 5: la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa. Versetto 10: egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Verso 11: egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Che razza di missione aveva Gesù se nessuno lo voleva? La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compreso. Il mondo che è stato fatto per mezzo di lui e il mondo non lo ha conosciuto. È venuto a casa sua e i suoi neanche l'hanno ricevuto. Tornate da dove sei venuto. A cosa serve la tua venuta se le tenebre non ti ricevono, il mondo non ti ha conosciuto e a casa tua, la tua famiglia non crede in te? Che sei venuto a fare? Ti sei mai chiesto qualche volta quando tu fai le cose, ma io perché stai continuando a fare queste cose, perché fazzi cose buone e picchio sempre iperate canderente nelle gengive, vi è mai capitato? Qualche volta, eh? Qualche volta. Ma io perché devo continuare ad amare? Perché devo continuare a fare del bene? Perché devo continuare a fare delle opere buone verso gli altri se poi non sono capite e non sono comprese? E addirittura vengono rigettate e in alcuni casi vengono capite al contrario. È vero o no? Un po' come Davide quando andò nel campo di battaglia, andò a trovare suo fratello maggiore, gli disse: io so il motivo per il quale sei venuto, tu sei pieno di orgoglio, gli dissero a Davide, tu sei venuto qui per vedere la battaglia. Quale battaglia? Era venuto là, era andato là per capire, per comprendere come stavano i suoi fratelli e poi dare la notizia al padre, e il fratello maggiore lo ha bastonato. Gesù, perché sei venuto? Se le tenebre non hanno accettato la luce, se il mondo che tu hai creato non ti ha conosciuto, se i tuoi, addirittura i tuoi familiari, tua madre e i tuoi fratelli, dice la Bibbia, non hanno creduto in te all'inizio, ritorna da dove sei venuto. Quanti si ricordano Giovanni 3,16? Per quanti non lo sanno a memoria lo possono leggere, ma lo citiamo sicuramente a memoria, dove dice: Dio ha tanto, ditelo forte, ha tanto che ha tanto amato che ha, Dio ha tanto amato che ha dato. Qual è il motivo per il quale lui ha dato? Gesù dice: affinché chiunque crede in lui non muoia, non perisca, ma abbia. E per chi se tutti lo hanno rigettato? La domanda è, stasera, alla quale vogliamo rispondere, è: perché fai quello che fai? La domanda stasera è: qual è veramente la motivazione del nostro cuore quando facciamo le cose? E qual è la risposta che noi stiamo pretendendo? Qual è la risposta che noi desideriamo? Perché in realtà noi pensiamo che facciamo le cose per amore, ma in un modo o in un altro noi ci aspettiamo una risposta. Non ci aspettiamo che qualcuno ci dica grazie. È normale, fa parte del nostro carattere, fa parte, è nel nostro DNA, è vero o no? Tu ti aspetti quando qualcuno ti fa, quando tu fai qualcosa di buono, tu ti aspetti che qualcuno venga da te e ti dice bravo, oppure grazie, è vero o no? Quanti si aspettano un grazie dopo aver fatto qualcosa? Ricordate quando vi è capitato e siete ad un incrocio, magari una strada stretta, arrivate due nello stesso momento la macchina e sei là a guardare la persona, amone, vediamo, vediamo chi si fa, io sono arrivato prima, vediamo se te levi, e quello ti abbaglia, tic tic, e tu gliene fai tre, tic tic tic, e lui abbassa il finestrino e tu lo abbassi prima di lui, e lui esce la testa, e lui esce pure la testa, e lui ti dice: come a fare? E tu gli dici: si accomodi, fai marcia indietro, ti metti di lato, e lui passa e spatti d'Italia. Vi è mai capitato? E io molto spesso alzo la mano e dico: grazie, scusi se insisto. Quando facciamo qualcosa ci aspettiamo sempre una risposta, sempre, e se la risposta non arriva ci arrabbiamo, e se addirittura arriva una risposta opposta, questo ci offende terribilmente. E quando addirittura cambiano la motivazione con la quale tu hai fatto e dicono che tu hai fatto quella cosa in realtà perché c'era un tuo interesse dietro, è orribile. allora dobbiamo ritornare alla base, dobbiamo ritornare alle origini, dobbiamo ritornare alla vera radice della nostra vita e della nostra intera esistenza. Dio ci chiede: cosa ti aspetti dalle persone? Da chi ti aspetti la ricompensa? Perché fai quello che fai? Qual è l'attitudine? Qual è la motivazione? Cosa c'è dietro quello che stai facendo, quello che stai dicendo, quello che stai pensando? Gesù è venuto, dice la Bibbia, la luce risplende tra le tenebre e le tenebre non l'hanno compresa. Il mondo fu fatto per mezzo di lui e il mondo non lo ha conosciuto. Gesù era là, guardava le persone e diceva: tu sei venuto al mondo a causa mia e tu vuoi che io muoia? Ti ho salvato io e vuoi che io muoia? Tu sei stato creato perché io l'ho deciso e tu vuoi che io vada alla croce? È venuto in casa sua, in casa sua. Ricordate l'episodio quando Gesù parla, quando Gesù libera un posseduto e vengono i farisei che dicono: lui scaccia i demoni con l'aiuto di Beelzebub. Vi ricordate? Prima di questo, lui caccia il demone ed è scritto nella Bibbia, in Marco al capitolo 3, che sua madre e i suoi fratelli vennero a prenderselo perché dicevano, loro dicevano, sua madre e i suoi fratelli dicevano: egli è fuori di sé. È scritto in Marco al capitolo 3. Maria e i fratelli di Gesù vennero a prenderselo perché dicevano: è fuori di sé, puttana nella casa. Prepariamo la camicia di forza per chissà chi si mise in da testa chissà. I suoi non lo hanno ricevuto. E dopo che Gesù insegna, qualcuno gli dice: c'è tua madre e i tuoi fratelli che ti aspettano là fuori. E Gesù guarda i suoi, le persone che erano davanti a lui, e dice: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Sono solo coloro che ascoltano la voce del Padre mio e la mettono in pratica. Qual è la motivazione e qual è l'attitudine? È una delle cose scioccanti che io vedo. È che Gesù ci insegna delle cose. Guardate qua in Matteo al capitolo 5. Più vado avanti e più mi affeziono a questi versetti. Matteo 5, il versetto 38. Quanti vogliono essere perfetti? Dai, quanti vogliono perfezionarsi ancora di più? Quanti sanno che devono cambiare ancora? Ok? Alzate tutti le mani per favore, perché è importante, se no vengo e ve le alzo io. Quanti sanno che devono cambiare ancora e che devono perfezionare? Quindi siamo tutti sulla strada della perfezione, vero o no? Ah, Signore, perfezionaci, impareremo qualcosa. Matteo 5, versetto 38. Voi avete udito che fu detto: occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico: non resistere al malvagio, anzi, se uno si ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. Oggi, se qualcuno ti fa male, c'è qualcuno che ti consiglia subito: noi siamo cristiani, non siamo cretini, quindi se c'è qualche problema vai dall'avvocato e denuncialo. Sono cause giudiziarie tra i figli di Dio interminabili. E sapete che cosa succede facendo così? Le persone che non credono in Gesù dicono: bell'amore, bella testimonianza. E se uno vuole farti causa per toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. E se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Dai a chi ti chiede, non rifiutarti di dare a chi desidera qualcosa in prestito da te. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Perché se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Io vi chiedo onestamente, parliamo guardandoci negli occhi onestamente, come si fa ad essere perfetti? Perché nessuno è perfetto, è vero? C'è qualcuno perfetto qui? Eppure la Bibbia dice in Ebrei al capitolo 10 che tutti quanti noi siamo stati fatti perfetti. È scritto così nella lettera degli Ebrei al capitolo 10: per il sacrificio di Gesù, per il sangue di Gesù siamo stati resi perfetti, ma sappiamo di non essere perfetti nel nostro carattere. È vero o no? Noi sappiamo di essere stati salvati. Se moriamo andiamo in cielo, perché la salvezza non dipende dalle nostre opere, ma dipende dalla sua grazia, è vero. Ma sappiamo che ogni giorno abbiamo bisogno di cambiare. La sua grazia non è una scusa per non cambiare. La sua grazia è la garanzia del suo amore, ma non è la scusa per non cambiare. Ma Gesù sta dicendo una cosa strana qui, sta dicendo siate perfetti. Com'è che possiamo diventare perfetti? Dice siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Quanti credono che Gesù abbia detto la verità? E quanti credono che Gesù realmente dica cose che siano possibili da adempiere, da fare? Gesù ha detto chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, anzi ne farà di maggiori. Com'è possibile essere perfetti se sappiamo che non lo siamo e non lo diventeremo mai? Perché in realtà, ascoltatemi per favore, perché questo è il centro del messaggio, Dio non si aspetta la perfezione del tuo carattere, ma Dio si aspetta la perfezione nella tua attitudine. È di questo che sta parlando Gesù. Noi non saremo mai perfetti nel nostro carattere, perché in un modo o in un altro avremo sempre qualcosa da cambiare. Ma possiamo avere un'attitudine perfetta, ed è questo ciò che ci rende simili al nostro Padre Celeste. Ciò che ci rende perfetti è l'amore che abbiamo gli uni verso gli altri. Ciò che ci rende simili al nostro Padre è se noi riusciamo a trattare le persone nello stesso modo in cui le tratta Lui. Perché l'amore è l'adempimento della legge e dei profeti. Se tu tratti le persone come le tratta tuo Padre, tu sei come Lui. Perché Lui è amore. E se tu rifletti la sua natura e il suo carattere nei confronti degli altri, tu sei come Lui. Non fraintendetemi. Non è la sana dottrina che ci rende simili a Dio. Perché se facciamo una conta qui di quante sane dottrine ci sono, quanti saremo? 50, 60. Siamo 60, avremo 70 sane dottrine. Una per ognuno non basterebbe. Perché se ci confrontiamo sulle cose della Bibbia, frate, io penso diverso di te e tu diverso da me, te lo garantisco. Quanti sono d'accordo con questo? Vedete che siamo d'accordo sul nostro disaccordo. Non è meraviglioso? Questo è il miracolo. Questo è un miracolo. Siamo d'accordo sul fatto che non siamo d'accordo. Ma cos'è che ci tiene legati insieme? Il fatto che la pensiamo tutti nella stessa maniera? Ciò che ci tiene insieme non è neanche il fatto che ci amiamo gli uni gli altri. Perché qua dentro, se andiamo a scavare, cose vecchie, cose nuove, cose che ancora devono venire, cose profetiche. Ciò che ci tiene insieme qua è il fatto che Lui ci ha amato. Potete dire amen per favore? Lui ci ha amato e in un modo o in un altro ci sta portando ad amarci gli uni gli altri. Ciò che ci rende simili a Lui non è sapere esattamente cosa succederà negli ultimi tempi. Se io vi chiedo, siete premillenaristi, postmillenaristi o amillenaristi? Molti di voi diranno, ma chi morire? Quando entriamo nella dottrina, quando entriamo nell'Apocalisse, quando entriamo nelle cose che oggi stanno dividendo in maniera particolare la Chiesa più di ogni altra cosa, non ne usciamo più. Ed è inutile che ci prendiamo in giro. Le divisioni non sono procurate dal fatto che non si pensa nella stessa maniera, ma dal fatto che in un modo o in un altro ci si sente offesi che non si pensa nella stessa maniera. Viene a mancare l'amore e c'è una divisione. La differenza di pensiero diventa solo una scusa. Ma viene a mancare qualcosa di fondamentale. Io non mi fido più. Non riesco più a guardarlo come una volta. Non è il non pensarla più nella stessa maniera, non riesco più, come si dice, si è rotto qualcosa. Quando noi operiamo come Gesù opera, il nostro cuore diventa inattaccabile. C'è un episodio nella Bibbia riportato nei Vangeli ed è la prima che la seconda moltiplicazione dei pani. È scritto che lui arriva nella seconda moltiplicazione dei pani in maniera particolare, dopo che lui viene a sapere che Giovanni Battista, suo cugino, è stato decapitato, è stato ucciso. Dice la Bibbia, Gesù se ne va via da solo, vuole stare da solo, prende la barca, passa all'altra riva. Dice, le folle lo sanno e vanno prima di lui e lo aspettano. Gesù voleva stare da solo, Gesù voleva un momento di tranquillità, un momento di intimità, probabilmente voleva piangere, voleva stare tranquillo. Aveva saputo che suo cugino era stato ucciso, voleva stare da solo. Lui arriva e la prima cosa che vede da lontano sono migliaia e migliaia e migliaia di persone, malati, posseduti, qualunque genere di bisogno. La Bibbia dice che lui arriva e li guarisce tutti. E li guarisce tutti. Addirittura dice la Bibbia che chi toccava il lembo della sua veste con fede veniva sanato. E dopo qualche giorno dove lui insegnava, è arrivato a un certo punto e i suoi discepoli dicono: Signore, ma è già tardi, perché non li mandi nei villaggi? Non abbiamo più niente da mangiare. E Gesù si rivolge verso i discepoli e dice: date voi a loro da mangiare. Signore, ma abbiamo solo 5 pani e 2 pesci. E Gesù dice: sono sufficienti. Signore, ma sono 15.000 persone. 5 pani e 2 pesci, 15.000 persone. Forse c'è qualcosa che non va. Gesù dice: fateli accomodare. Voi portatevi i pani. Gesù li benedice, li spezza, li restituisce ai discepoli. E mentre i discepoli danno il pane e i pesci, il pane si moltiplica. Mentre lo danno, mentre danno il pesce si moltiplica. Gesù ci insegna un principio fondamentale. Matteo 5. Il versetto 45. Fate questo affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi e fa piovere sui giusti e sopra gli ingiusti. Ti è mai capitato di fare del bene a qualcuno che non lo merita? Ok, siamo tutti eroi in questa stanza, quindi siamo tutti orgogliosi di aver fatto del bene a coloro che non se lo meritavano. È una comunità di santi questa qua, mamma mia. Siamo straordinari. Altra domanda. Ci avevi dubbi? Quando tu sai che qualcuno ti ha fatto del male, quando tu sai che qualcuno sta per farti molto male, come reagisci nei suoi confronti? Non ti odio, ma stare lontano. È vero? È vero, è vero, è vero, è vero. Dite ora a me, ora ditelo a me. Ora bisogna dire a me. Quando noi diciamo: hai mai fatto bene a qualcuno che non se lo meritava? Ha voglia, chi è più buono di me non c'è nessuno sulla faccia della terra. Scherzi, io. Figurati. Hai mai fatto del bene a qualcuno che sta per infilarti un coltello nella schiena? Vi ricordate Giovanni capitolo 13, quando Gesù dice alla Bibbia: si leva le sue vesti. Stiamo andando verso la conclusione. Giovanni capitolo 13, il versetto 1: prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla, dite insieme a me, fino alla fine. Ditelo, fino alla fine. La fine di chi? Li amò fino alla? Alla fine di chi? Alla fine di cosa? Gesù amò i suoi e li amò fino alla? Fino alla fine. Quale fine? La sua. Fino alla sua fine. Perché vi dico questo? Ora ve lo spiego. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, e Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, che egli era proceduto da Dio e Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue? Depose le sue? Fratelli, queste sono parole che pesano come dei macigni. Gesù depose le sue vesti. Vedete qual è il nostro problema più grande? Che non avendo la cultura di quel tempo, la cultura di quel popolo, noi non capiamo che cosa significa che Gesù depose le sue vesti. E che poi, dice la Bibbia, preso un asciugatoio, se lo cinse e dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Sapete chi c'era tra quei 12? Non è possibile. Gesù, tu non puoi lavare i piedi di qualcuno che sta per metterti quei piedi nella tua faccia. Gesù gli lava i piedi prima che lui glieli metta nella sua faccia. Cioè, almeno mi mette puliti. Questa è perfezione. Gesù si leva le sue vesti. Sapete com'era quella veste? Senza cuciture, la veste reale, unica, unico pezzo. Ha un grande significato la sua veste, la sua tunica. Gesù si leva la sua tunica, si denuda, rimane semplicemente con qualcosa che copre le sue parti intime, semplicemente di quello. Si mette un asciugatoio, come facevano gli schiavi di quel tempo, la cosa più umiliante, più bassa, più sporca, più atroce. Non potevi andare più in basso di quello. Gesù si leva la sua veste e si cinge di un asciugatoio, a torso nudo lui lava i piedi di Giuda. Ama i suoi e li ama fino alla fine. Qual era lo scopo di quel gesto? L'amore non richiede una risposta. E se l'amore non richiede una risposta, allora l'unica cosa che è dentro il tuo cuore è l'amore. E se c'è una mancata risposta, non è un problema. E se c'è una risposta brutta, non è un problema. Perché quello che hai fatto, lo hai fatto in maniera incondizionata. Non è forse questo il tipo di amore con il quale Dio ci ama? Un amore in, cioè senza condizione. L'amore di Dio è un amore a senso unico. Il patto che Dio ha fatto con noi è un patto basato su un amore a senso unico. Io ti amo non perché sei amabile, io ti amo non perché mi darai qualcosa in cambio, io ti amo non perché avrò una risposta da parte tua, io ti amo perché ti amo e basta. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Ed è un amore che non sta fermo, che non è a parole, ma è un amore che dà, è un amore che dona. Perché dai? Possiamo parlare dell'amore, possiamo parlare dell'affetto, possiamo parlare dei soldi, possiamo parlare dell'evangelizzazione, possiamo parlare di tutto ciò che riguarda il nostro dare. Perché stai dando? Quando dai l'offerta, perché la dai? Quando dai un abbraccio, perché lo dai? Quando stai evangelizzando, perché lo fai? La motivazione del cuore è ciò che determina alla fine non solo il risultato, ma ciò che produrrà anche come lo vivrai nel momento in cui avrai una risposta o non avrai una risposta, o se questa risposta che avrai sarà una risposta inaspettata. Se il tuo fratello pecca contro di te, perdonalo. E se pecca sette volte, sette volte viene dentro di te, viene da te e ti dice perdonami, tu scrivilo su Facebook. Signore, ma fino a quando, chiese Pietro, fino a quando? Cioè, quante volte io dovrò perdonare il mio fratello? Fino a sette volte? Gesù dice non fino a sette volte, ma fino a, che fa? 490, se facciamo la moltiplicazione. Ma non era inteso in questo modo. E scrivi 70 volte 7. Scrivilo 70 volte 7. Scrivilo. Scrivilo. Cioè, mai provato a scrivere 70 volte 7? Che numero esce? Altro che il 490. Quando tu scrivi 70 volte 7, è il numero dell'infinito. Ora, quando Dio ti chiede a te di perdonare in maniera infinita, perché tu pensi che Dio sia diverso? Amone paramone di Cristo. Dio amore, però ma se Dio chiede a te di farlo, non dovrebbe essere lui a dare l'esempio? O ha già dato l'esempio? La domanda è: perché facciamo quello che facciamo? Io conosco comunità che evangelizzano e montano le tende semplicemente non per amore dei perduti, ma per fare vedere alle altre comunità che sono in grado di fare evangelizzazione. Montiamo la tenda così facciamo vedere agli altri che pure noi. Invitiamo Nicola alle grottaglie, invitiamo Corrado Salmè, invitiamo quelli, così gli facciamo vedere che anche noi abbiamo agganci. E se dovessimo chiudere la comunità, cosa possono, cosa diranno gli altri? Cosa pubblicheranno nei loro profili? Succede qualcosa, vai subito a cercare il profilo di quella persona che ti fa antipatia per andare a vedere cosa sta scrivendo su di te. No, qua non succede mai. Ad Aragona siamo tutti... Dov'è? Enzo. Ci manco a dirlo. Siamo tutti interessati a quello che gli altri pensano, a quello che gli altri dicono. Ma la domanda è: cos'è che rende il tuo cuore invincibile? Fratello, sorella, cos'è che rende la tua vita inarrestabile? Non è la visione che Dio ti dà, non è l'unzione che Dio ti dà, non è la fede che Dio ti dà, è l'amore che tu hai compreso. Perché noi possiamo fare qualunque cosa, dice l'apostolo Paolo, se non abbiamo amore, non siamo. Dice Galati, Paolo ai Galati dice così: ciò che conta, andiamo a leggere Galati al capitolo 5, il versetto 6, perché in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma ciò che ha valore è la fede che opera mediante tutti quanti, diceva l'apostolo Paolo, vogliono i doni dello Spirito, io vi mostrerò una via più alta. Non sta dicendo di non cercarli, non sta dicendo di non perseguire il soprannaturale, anzi. Ma Paolo sta dicendo una cosa importante: se tutto quello che facciamo non ha una base, non ha la giusta motivazione, allora quel dono che serve per edificare gli altri distruggerà la tua vita, perché ti sentirai così onnipotente, così superiore agli altri, perché ciò che dovrebbe spingerti per cercare i doni dello Spirito non è il soprannaturale, il desiderio del soprannaturale, ma l'amore che hai per le persone, per risolvere i loro problemi. Quando vedi una persona malata, ciò che ti spinge a cercare il soprannaturale non è fare sapere agli altri che tu hai pregato affinché gli altri sappiano che Dio si serve di te. Ciò che ti spinge a cercare il soprannaturale è perché non vuoi più vedere quella persona in quella condizione. Amen. Ecco perché Paolo dice: io vi mostrerò la via per eccellenza attraverso la quale operare. Ci sono tante vie attraverso le quali operare nel mondo dello spirito, nel doni dello spirito e nel soprannaturale. Ma Paolo dice: la fede, se non opera mediante l'amore, opererà attraverso qualcos'altro. Se la fede non opera mediante l'amore, opererà attraverso l'orgoglio. Avete visto tutte quelle persone che si fanno fotografare sempre con le comunità piene, strapiene, sì? I ministri, chiunque, quando si canta, concerti, avete visto? Avete mai visto qualcuno che si fa fotografare con la chiesa mezza piena o mezza vuota? Mai. Mai. Perché? È perché, lo sappiamo. Perché fai quello che fai? Mi ricordo una volta un pastore mi disse, forse ho raccontato una volta questa testimonianza, mi disse: Corrado, stavo venendo Benin nel 2005 a Roma, fu la riunione dove ci furono più di 15.000 persone nel palazzetto dello sport lì a Roma. Mi disse: Corrado, mi ha chiamato la segreteria di Benin, mi hanno dato i pass per stare sul palco accanto a lui. Non lì sotto, ma sul palco, e tu siederai accanto, indovina chi? Accanto a quel pastore che ti sta massacrando. Ti va l'idea? Neanche ci ho pensato due volte, ho detto sì. Vado su internet a preparare il biglietto e il Signore mi dice: dove stai andando? Dico: Signore, vado a Roma. È come se ci vado a Roma. Hai sentito chi c'è là sul palco? Hai sentito accanto a chi io mi siederò? E il Signore mi ha detto: chiudi questo computer, tu non vai da nessuna parte. E ho detto: Satana, nel nome di Gesù vai via. Il Signore mi ha detto: non sono Satana, e tu lo sai, tu non vai da nessuna parte. Signore, ma hai sentito chi c'è? E lui mi ha detto: appunto per questo tu non vai da nessuna parte. Signore, ma è una buona occasione, appunto per questo non ci andrai. Signore, la mia immagine, si ha detto, appunto per questo non ci andrai. Qual è la tua attitudine e qual è la motivazione del tuo cuore? Ho scoperto in quel periodo che è inutile lottare con Dio perché Lui ha sempre ragione. Ho dovuto rinunciare. È stata dura farmi convincere dallo Spirito Santo, ma vi garantisco che la mia attitudine in quel momento era diabolica, con due B, anzi con tre B, diabolica. Non c'era niente di Dio, non c'era niente d'amore, non c'era niente di interesse per il regno di Dio, volevo solo piantarmi là, mettermi là a guardare. Io sogno qua. Perché? Quando tu fai le cose, le fai per amore. E le fai per amore, solo per amore. Gesù è venuto, la luce risplende nelle tenebre, le tenebre non lo hanno compresa. Il mondo è stato fatto per mezzo di Lui e il mondo non lo ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Cos'è, Dio mio, che ti ha spinto ad arrivare fino alla croce, fino alla fine? Addirittura i suoi discepoli, tutti e 12, uno lo ha tradito, uno lo ha rinnegato e altri 9 sono scomparsi. La Bibbia dice che solo uno era sotto la croce. Se dovessimo valutare il ministero di Gesù, secondo i canoni della Chiesa Evangelica Pentecostale di oggi, noi diremmo che il ministero di Gesù è stato uno dei più grandi fallimenti della storia. Gesù, fermati in una città, per favore, fai una chiesa, raccogli delle offerte, ti fai una casa, e metti su famiglia e cresciamo tutti insieme. Gesù ha detto no, io sono venuto per annunziare il Vangelo ai poveri, ci sono altri villaggi che mi aspettano, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Non ha creato comunità, non ha fatto gruppi di preghiera, non c'erano riunioni in casa, ha avuto soltanto 12 discepoli, uno l'ha tradito, uno l'ha rinnegato, 9 lo hanno abbandonato nel Getsemani e se ne ritrova soltanto uno sotto la croce. È un grande successo. Ha sfamato le moltitudini e le moltitudini, quando dovevano scegliere tra lui e Barabba, hanno detto libera Barabba e crocifiggi Gesù e il suo sangue sia sopra di noi e sopra i nostri figli. Che razza di ministero ha avuto Gesù? Secondo i nostri canoni è stato l'esempio del più grande fallimento. Ma cos'è che lo ha reso invece il più grande ministero di tutti i tempi? Che mai ce n'è stato e mai ce ne sarà un altro. Nessuno è come lui. Perché? Perché nessuno ha amato come lui. Perché nessuno ha perdonato come lui. Addirittura Gesù perdonava le persone che neanche glielo chiedevano. Nella nostra teologia noi pensiamo di essere perdonati se gli chiediamo perdono. Nella sua teologia lui perdona anche chi non glielo chiede. La donna adultera, vi ricordate la donna adultera a Giovanni 8? Si è messa là a chiedere perdono, ad invocare il sangue di Gesù sopra la sua vita? Sì o no? No. Donna, dove sono quelli che ti condannavano? Se ne sono andati tutti, Signore, neanche io ti condanno, vai. Il paralitico sceso dal buco, i 4 amici, Gesù vide la loro fede e disse al paralitico cosa? Non alzati e cammina, figlio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Scusa, ma io neanche te l'ho chiesto, io voglio la guarigione. Vi ricordate l'esempio? Cosa aveva detto quel paralitico? Una parola? Neanche una, mezza, niente. Gesù vide la loro fede e disse al paralitico: figlio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Chi è costui che può perdonare i peccati? Solo Dio può farlo. E Gesù dice: che cos'è più semplice dire i tuoi peccati ti sono perdonati o alzati e cammina? E ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, io ti dico: alzati e cammina. Nessuno ha amato come lui, nessuno ha perdonato come lui, nessuno è riuscito a toccare le persone come lui, in maniera incondizionata. Se ami i tuoi fratelli, che premio ne avrai? Ma se ami coloro che ti fanno del male, allora tu ti stai somigliando al Padre tuo che è nei cieli, che fa splendere il sole sui giusti e sugli ingiusti. Hai qualcuno che ti sta facendo del male? Sì o no? Domani offrigli un caffè, mandagli un messaggio: ti amo nell'amore del Signore. Non gli scrivere ti apprezzo, non dire bugie. Ma ti amo nell'amore del Signore, lo puoi scrivere, perché non è del tuo amore, è del suo amore che tu lo ami. C'è qualcuno che ti sta perseguitando? Prega per lui. C'è qualcuno che ti sta mettendo i bastoni fra le ruote? benedicilo, parla bene di chi sta parlando male di te. Credimi, alla fine ripaga ogni cosa. Ama in maniera incondizionata, e se tu fai questo, il tuo cuore diventerà inattaccabile. Perché tutto quello che tu fai non lo fai per avere una risposta, lo fai semplicemente perché l'amore di Cristo ti costringe. Quanto è grande l'amore di Dio, quanto è meraviglioso l'amore di Dio. Quanti sono grati a Dio per il suo amore incondizionato? Sei grato a Dio che ti ha salvato? Sei grato a Dio che Lui ti ama e ti benedice nonostante noi non lo meritiamo? Lui continua a farlo, eh? Lui continua ad amarci. Lui non ci benedice perché siamo in questa comunità, Lui non ci benedice perché siamo diventati evangelici. Lui non ci ama e non ci benedice perché stiamo dando la decima. Amen. Perché lo dite così piano? Tu non compri la protezione di Dio con i tuoi soldi. Sto mese le cose mi sono andate male perché ho dimenticato di dare la decima. E il Signore dice: mi dispiace, non mi hai dato la decima, non ti ho potuto proteggere. Quando mi darai la decima, manderò i miei angeli. Ma finché non c'è la decima, mi dispiace. Il padrino era di Palermo, capito? Perché il problema è che molto spesso noi pensiamo che il nostro padre sia il padrino. E io ho ascoltato testimonianze di fratelli che avevano la campagna, due pezzi di campagna messi al lato, è arrivata una tempesta, una bufera, una grandine, un pezzo di campo è stato distrutto, l'altro no. Erano tutti e due figli di Dio. Sapete qual è stata la risposta del pastore? Quello che ha dato la decima è stato protetto. Io prenderei queste persone, gli sbatterei la testa contro lo spigolo e gli direi: vediamo ora se dà la decima oppure no. Se ti esce il sangue, vuol dire che non dai la decima. Se ti esce, vuol dire che non la dai. E trattiamo Dio come un gangster, come un mafioso, come un delinquente. E tu puoi comprare la sua protezione. E se per caso un qualche mese salta, mi dispiace. Ma veramente avevo problemi. Mi dispiace. L'amore incondizionato di Dio, la grazia ineffabile, la misericordia inestimabile di Dio, del nostro Padre Celeste, verso i suoi figli, non ha limite. Non ha limite. Ed ecco perché, e concludo, l'unico modo con il quale noi possiamo essere perfetti è solo se amiamo in maniera perfetta. Quando tu amerai in maniera perfetta, in maniera incondizionata, tu sarai come tuo padre, io sarò come mio padre. E ogni cosa desidero a questo mondo, ma la cosa che più desidero è essere come lui. Da questo riconosceranno che siete i miei discepoli, da quanti miracoli farete. Dice così Gesù: da quanti membri avrete in comunità. Dice questo Gesù: da quante ore di preghiera spenderai sulle tue ginocchia. Questo dice Gesù. Da quante persone riuscirai a portare in comunità. Da questo ci riconosceranno? No, da cosa? Se abbiamo, se abbiamo, e l'amore è di tipo incondizionale, l'amore che tu provi verso tuo fratello è a senso unico. Io mi sorprendo quando le persone dicono: in questa chiesa non c'è amore. In che senso? Dallo tu per primo. Dallo tu per primo. Se proprio è vero, che poi vero non è, dallo tu per primo. Se tu lo darai per primo, si potrà dire: in questa chiesa c'è amore. Almeno uno ce l'ha. In maniera incondizionata. Al lavoro, no? Chiede al fratello, lì a lui i favori glieli facciamo. Chiedo è testimone di Geova. Mi dispiace, l'ha voluto lui. Non è che ci ho di diventare testimone di Geova. Ha problemi? O dire con il Signore. No, quello è musulmano. Quello è cattolico, quello è mariano, quello è ateo. Fai splendere il sole. Dì alla persona accanto a te: fai splendere il sole. Dì alla persona accanto a te: fai piovere. Fai piovere su tutti. Sapete cosa significa questo per noi? Fare splendere. Dio fa splendere il sole. Fai splendere il tuo sole. La Bibbia, Gesù dice: tu sei luce del mondo e tu sei sale della terra. Splendi in ogni luogo, splendi sopra ogni persona. Se devi fare del bene, fai bene a chiunque. Non guardare la differenza, perché non c'è differenza. Dio fa piovere, Dio fa splendere il sole, il suo amore è incondizionato, e se tu agisci come lui, tu sei perfetto come lui. Perfetto come lui. Signore, ma veramente ancora mi manca, di tanto in tanto perdo la pazienza. E quando tu agisci nell'amore, tu cresci nella pazienza. Signore, ma ancora un po' di mansuetudine, sai, ancora, quando tu cresci nell'amore, tu cresci nella mansuetudine. Ma ancora non ho molta pace, non riesco a esprimere molta gioia. Se cresci nell'amore, tu cresci nel dono, nel frutto dello Spirito: amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Se tu cresci nell'amore, tu cresci nel frutto dello Spirito e diventi come Lui. Ed è questo che rispecchia l'amore di Dio e la presenza di Dio nella vita degli altri. Possiamo pregare un attimo? Alleluia.